Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata alle catechesi e alle riflessioni spirituali in compagnia di Padre Serafino. Questa settimana, Padre Serafino, che ti saluto subito, Ave Maria.
Ave Maria e Antonio, saluti.
Dunque, volevamo affrontare con Padre Serafino proprio il tema del Natale. Ormai meno di un pugno di giorni, anzi proprio qualche giorno ci separa dal Santo Natale, e quindi con Padre Serafino volevamo prenderlo proprio come tema di meditazione, no, Padre Serafino? Cioè vedere un attimino questo Natale, naturalmente, che, no, è espropriato, no, da questa società dei consumi, invece noi lo vogliamo vedere nella prospettiva giusta, no? Come la rievocazione della nascita di nostro Signore. Quindi lascio a te, Padre Serafino, di farci un po' in questo compito di illuminarci un po', ecco, sul Santo Natale.
Bene, allora grazie Antonio, saluto i nostri amici che sono in collegamento con noi questo pomeriggio, che è un pomeriggio un po' speciale perché ci separano poche ore dalla nascita di Gesù bambino. Domani sarà la Santa Vigilia della Natività del Signore e poi finalmente il grande mistero del Natale. Un Natale che è sempre un mistero così bello, così poetico, così magico, per usare una parola un po' forse fuori luogo, ma per esprimere questa caratteristica del Natale, questa poesia del Natale. Vorrei partire da una constatazione per poi entrare nel mistero che celebriamo. La constatazione è questa: vivendo in Inghilterra da un po' di anni ormai, vedo che al Natale tante persone, a Natale in questo tempo, soprattutto iniziando da dicembre, proprio dall'inizio di dicembre, le persone amano addobbare le case con luci sfolgoranti, una quantità di luci che in Italia non avevo visto. E qui, le persone addirittura. Ci sono diverse famiglie che addobbano la casa interamente, dal di fuori. Il perimetro della casa è illuminato così che risulti una scena molto, molto, molto bella, accattivante. Però il fatto è che molto, molto spesso, forse la maggior parte delle volte, quelle stesse persone o non sono cristiani oppure non celebrano il Natale. Però, nonostante tutto, il Natale, questo tempo che è visto purtroppo commerciale, ricordato come un evento di luci che di vari colori, di luci che addobbano, che indicano la festa. E questo è molto interessante a volte riflettere su questo, perché persone che magari non sanno neanche perché addobbano la casa con delle luci, però amano in questo tempo addobbare la casa, le strade con le luci. Come mai? È quello che tutti noi dovremmo riscoprire, non per puntare il dito sicuramente, ma è quello che tutti noi dovremmo riscoprire in questo Santo Natale, far sì che quelle luci che forse anche noi abbiamo messo alle nostre case, nelle nostre case con l'albero di Natale, ma soprattutto spero che ognuno di voi, cari amici, abbia una piccola mangiatoia in casa, un piccolo presepio, per poter ricordare quell'avvenimento che ha cambiato la storia del mondo, la nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Allora dovremmo tutti noi prendere spunto proprio da questa situazione, che si capisce bene in un paese molto secolarizzato, prendere spunto da questa situazione, cioè il fatto che nonostante tutto però le luci sono amate, le luci e questo sfolgorio di luci è qualcosa che diciamo dà una tonalità nuova a questo tempo. Come mai? Perché queste luci? E la ragione è quella che ci dà Giovanni nel suo prologo, perché la luce è venuta nel mondo. La luce che è Dio, la luce che è il Figlio, il Verbo, questo Figlio, questo Verbo, uguale al Padre, eterno con il Padre, si è fatto uomo. E quindi la luce è venuta nel mondo. Questa luce rischiara le tenebre, questa luce dissipa le tenebre del mondo. Eppure le tenebre hanno cercato di sopravvincerla, hanno cercato di escluderla dal mondo. Però la ragione per la quale noi amiamo addobbare le case, le strade con queste luci è proprio questa. E allora dovremmo cercare di scrostare un po' questa superficie mondana, no? Questo luccichio mondano che ci serve un po' per dare una tonalità nuova a questo tempo e cercare di capire la verità che si nasconde dietro questo luccichio, perché non sia soltanto un momento così per, diciamo, diverso rispetto agli altri momenti dell'anno, ma sia uno sfavillare di luci che ci ricorda quello in cui noi crediamo, quello per cui celebriamo di nostro Signore Gesù Cristo, il fatto che la luce di Dio è venuta nel mondo e la luce è Cristo, è la luce che dirada le tenebre, che dirada gli errori, l'errore, la menzogna, diciamo, il peccato. La luce di Dio è venuta nel mondo. Allora, questo Natale dovrebbe essere per tutti noi proprio questa consapevolezza, cioè che la luce deve rischiarare la nostra vita, la luce che è Cristo, il suo amore, la sua verità, la sua dottrina così intrisa di sapienza, di verità, deve rischiarare le tenebre della nostra vita, quegli angoli oscuri che non sono illuminati dalla verità, dalla grazia di Dio, tutte quelle situazioni della nostra vita, della nostra famiglia, situazioni nelle quali ci troviamo, che non sono illuminate dalla verità di Dio, che questo Natale sia veramente un momento di luce per tutti noi. E con questo vorrei, cari amici, affrontare con voi un tema. Ne abbiamo parlato anche in altre catechesi natalizie negli anni scorsi, ma è sempre bene rispolverarlo, perché ci sono tante, tante malelingue che corrono di qua e di là, che cercano di negare la verità del Natale. Soprattutto mi riferisco alla data di nascita di nostro Signore Gesù Cristo, che è il 25 dicembre. Ci sono diversi che cercano diciamo, denigrare questa natività del Signore dicendo: ma in fondo il 25 dicembre è una data così messa a caso dalla Chiesa, una data scelta dalla Chiesa per festeggiare la natività del Signore, ma non è il giorno in cui è nato Gesù. E soprattutto si dice che questa natività è stata posta al 25 dicembre per sconfiggere una festa pagana celebrata dai Romani, e cioè la nascita del Sol Invictus, che si celebrava, celebrata dai Romani proprio al 25 dicembre, la nascita del Sole che irradia, e quindi un po' simbolo dell'impero di Roma, simbolo della potenza dell'imperatore romano. Si dice che il cristianesimo ha voluto celebrare la nascita di Gesù il 25 dicembre per rimpiazzare questo paganesimo, e così c'è un motivo meramente convenzionale, ma non ci sarebbe un fatto all'origine di questa data. È così oppure no? E allora cerchiamo di riflettere su questo punto, e lo faremo con degli argomenti, con delle ricerche storiche non fatte da cristiani, ma fatte da alcuni ebrei, soprattutto da uno studioso ebreo, il quale dell'Università di Gerusalemme, il quale ha fatto una scoperta davvero interessante, davvero straordinaria, che difatti è una scoperta che riguarda Zaccaria, il quale sommo sacerdote, come sappiamo, il marito di Elisabetta, il padre di Giovanni il Battista. Ricordiamo il Vangelo di Luca, che ci dà dei dettagli molto importanti, che sono dettagli storici. E infatti, grazie a questi dettagli, che sono storici, lo studioso di Bibbia, di Sacra Scrittura, ha potuto con queste testimonianze bibliche rinvenire con altri rotoli poi conservati presso il Mar Morto, i cosiddetti rotoli di Qumran. Qumran è una zona in Terra Santa, limitrofa al Mar Morto, nel sud di Israele, nei pressi non molto distante da Gerusalemme. È la parte più, diciamo, dove c'è una depressione più grande del mondo, è sotto il livello del mare. Ebbene, accanto al Mar Morto ci sono diverse grotte, diverse insenature naturali, difatti, che erano scelte molto spesso da monaci, tra virgolette, perché si tratta prima del cristianesimo, monaci che si rifanno i cosiddetti esseni, che volevano vivere alla Sacra Scrittura incondizionato, un amore alla Torah. E diversi erano sposati, ma molti, per amore proprio della Sacra Scrittura, preferivano anche il celibato, per potersi dedicare ad una vita di preghiera e una vita di studio della Torah, di riscrittura della Torah. Quindi erano anche dei copisti, di fatti, erano amanuensi che copiavano i rotoli della Sacra Scrittura per poterli trasmettere. Grazie a questa opera, quindi sono dei veri e propri monaci, di fatti, no? Come faranno poi i nostri monaci che copieranno i manoscritti classici e così li conserveranno per tutti noi. Dei veri e propri monaci che si dedicano a questo lavoro della Sacra Scrittura, di copiatura e quindi di amore alla scrittura, perché la Sacra Scrittura venisse conservata, venisse trasmessa. Bene, diversi rotoli quindi sono stati rinvenuti a partire dagli anni, sono stati fatti dei lavori archeologici molto intensi, sono stati rinvenuti diversi rotoli ben conservati, ringraziando Dio, e tra questi rotoli abbiamo diversi frammenti dei Vangeli, diversi frammenti anche di altre parti della Sacra Scrittura e abbiamo anche dei documenti storici importanti. Tra questi documenti c'è un documento che fa al nostro caso, perché dobbiamo ripartire da un dato, e cioè il Vangelo di Luca ci dice che Zaccaria è sommo sacerdote ed è della classe di Abia. Ricordiamo questo perché è un dato fondamentale. Magari uno che legge il Vangelo legge questo, Zaccaria della classe di Abia, va bene, ma cosa ci importa? E invece no, ci importa perché è importante dal punto di vista storico per ricostruire il momento in cui Zaccaria è nel tempio ad officiare. Il momento in cui Zaccaria ha il suo turno, sappiamo che il sommo sacerdote una volta all'anno entrava nel Santo dei Santi per poter, nel giorno della purificazione, per poter offrire un sacrificio, per poter offrire un servizio speciale di penitenza, di espiazione dei peccati del popolo, entrava ed era ammesso soltanto lui una volta all'anno nel Santo dei Santi dove era conservata l'arca, per poter aspergere l'arca con il sangue del sacrificio e così ottenere la remissione dei peccati per il popolo. Noi sappiamo che quando l'angelo si presenta a Zaccaria e gli annuncia la nascita di Giovanni, Zaccaria è durante il suo turno nel tempio, giusto? Quindi sta officiando come sommo sacerdote. E dopo questo annuncio, Elisabetta concepisce, il giorno dopo, Elisabetta, sappiamo, concepisce Giovanni. Eccetera, eccetera. Però il momento in cui Zaccaria riceve questo annuncio, un annuncio di una nascita miracolosa, perché è Dio che interviene e fa sì che, nonostante che Elisabetta fosse sterile, potesse concepire un figlio nella sua tarda età. Bene, la classe di Abia è importante. Adesso teniamo in mente Abia, poi ritorniamo a questo dato storico. Ora, passiamo a questo punto, a quest'altro punto storico importante. Quando l'angelo Gabriele si presenta a Maria, alla Vergine Santa, Dopo che le ha proposto questa annunciazione, le ha proposto la nascita, le annuncia la nascita di Gesù, la Madonna per conservare la sua verginità e quindi aveva scelto nel suo cuore di custodire la sua verginità ed era disposta anche a rinunciare alle nozze, anche se quelle nozze dovevano essere così benedette da dare alla luce il Messia, la Madonna era pronta a rinunciarvi per conservare un bene più grande, il bene della verginità. Bene, l'angelo la rassicura dicendo: Maria, non temere perché lo Spirito Santo scenderà su di te. E poi l'angelo le dice: guarda, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, nella sua tarda età, ha concepito un figlio che tutti dicevano sterile. E questo è il sesto mese per lei. Il sesto mese per lei. Allora, che significa il sesto mese per lei? Significa che Gesù è nato il 25 dicembre. Il 9 mesi prima c'è stata l'annunciazione, giusto? Quindi il momento in cui la Madonna riceve l'annuncio dell'angelo è a marzo, il 25 marzo, e infatti noi celebriamo da data immemorabile la festa dell'annunciazione, una festa cara ai cristiani orientali, ai cristiani occidentali. La festa dell'annunciazione è collocata al 25 marzo. Ora, quando la Madonna riceve l'annuncio dell'angelo, l'angelo le dice: Elisabetta, tua parente, è nel sesto mese, al sesto mese. Quindi bisogna andare a 6 mesi prima per capire, per vedere quando l'angelo è arrivato da Zaccaria e da Elisabetta per annunciare loro la nascita del loro figlio Giovanni il Battista. E quindi siamo al mese di settembre. Questo è un dato eccezionale perché questo settembre è confermato dalla classe di Abia, cioè in che senso? Luca, come abbiamo detto, ci tiene a precisare, perché Luca è molto attento e ci dà diversi, fa una ricerca storica molto molto attenta, ci tiene a precisare che Zaccaria apparteneva alla classe sacerdotale di Abia e questa classe, e quindi riceve l'annuncio durante. Durante il turno della classe di Abia. Ora, per sé abbiamo collocato l'annuncio a Zaccaria al mese di settembre, 6 mesi prima, rispetto all'annunciazione a Maria, quindi rispetto a marzo. Ora siamo. Le chiese antiche, infatti, e soprattutto le chiese orientali, hanno festeggiato dai primi secoli anche l'annuncio a Zaccaria e ad Elisabetta collocandolo tra il 23 e il 25 settembre. Ora dobbiamo verificare se questo 23-25 settembre, se il mese di settembre è un mese possibile per l'annuncio a Zaccaria, perché se questo è possibile, difatti conferma tutte le altre date, conferma l'annunciazione a Maria, conferma 9 mesi dopo la nascita di Gesù. Ed è proprio questo che possiamo confermare con la ricerca di questo studioso rabbino, studioso di Gerusalemme. E che cosa fa? Cioè, grazie ai rotoli di Qumran, in alcuni di questi rotoli si è trovata diciamo, il turno delle classi sacerdotali in quel periodo. E soprattutto si è potuto stabilire con precisione l'ordine cronologico in cui susseguivano le classi sacerdotali che sono state designate in 24, 24 classi sacerdotali che si alternavano, prestavano servizio liturgico al Tempio 2 volte l'anno. E quindi, quando accade, secondo questo turno sacerdotale, il momento in cui Zaccaria della classe di Abia, quando la classe di Abia presta servizio al Tempio, la classe di Abia, secondo questo calendario, di turni presso il Tempio di Gerusalemme, colloca il turno sacerdotale di Zaccaria proprio al mese di settembre. Al mese di settembre e quindi è molto verosimile che la tradizione dei cristiani orientali non si sbaglia, perché quella tradizione aveva già collocato una tradizione che si riferisce sicuramente a un fatto storico, non è semplicemente qualcosa per sentito dire. Quindi è molto verosimile che la tradizione dei cristiani orientali che festeggiava l'annuncio a Zaccaria tra il 23 e il 25 settembre è possibile. Questa verosimiglianza si avvicina addirittura alla certezza, perché la scoperta di questo professore di Gerusalemme dal nome Talmon ha fatto sì che, ricostruendo la filiera di quelle classi sacerdotali che si succedevano di fatti, si è visto che la classe di Abia prestava servizio proprio nel mese di settembre. Il mese di settembre era il mese della classe sacerdotale a cui appartiene Zaccaria. Quindi l'annuncio a Zaccaria avviene in quel mese, per cui tutte le date, tutte le, la, la, diciamo, le scadenze, per così dire, si sono confermate, perché in quel mese, che è un mese speciale, il mese della classe di Abia, il mese del servizio liturgico di Zaccaria, difatti, conferma il concepimento di Giovanni il Battista, e quindi conferma la festa dell'Annunciazione, collocata dai cristiani, celebrata dai cristiani sin dai primi secoli al 25 di marzo, proprio perché per rispettare, appunto, tenendo conto di questi 6 mesi, i 6 mesi dall'annuncio a Zaccaria all'annuncio a Maria. E così quindi il 25 marzo non è semplicemente, il 25 marzo conferma a maggior ragione il 25 dicembre, 9 mesi dopo, il che mette in evidenza che questo 25 dicembre, giorno della nascita di Gesù, non è soltanto una data convenzionale che la Chiesa ha scelto per soppiantare una festa pagana, ma è il giorno in cui è nato il vero sole, è nato Gesù, colui che rischiara le tenebre della nostra vita. La vera luce è venuta nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta, ci dice Giovanni. Quindi, cari amici, questo è molto importante, perché qualche anno fa c'erano alcuni che si facevano beffa del Natale, dicendo: ma perché non celebriamo il Natale a Ferragosto? È un momento più bello, un momento, diciamo, anche così più rilassante. Durante le ferie la gente non lavora, quindi si può enfatizzare meglio questa nascita di Gesù. E invece dobbiamo dire che queste persone si sono proprio sbagliate. Perché, d'altra parte, questa scoperta del calendario, dei turni delle classi sacerdotali, è una scoperta che non viene fatta da cristiani, ma è da studiosi che confermare una data cristiana, ma hanno un interesse a confermare ciò che è storico, e questo è molto bello, no? Questa onestà intellettuale fa sì che queste persone confermino quindi quello che è caro ai cristiani, e cioè il fatto che Gesù è nato proprio a dicembre, è nato il 25 dicembre. Questo, cari amici, ci fa riflettere anche su un altro elemento importante della nostra trasmissione, l'elemento del Vangelo di Luca. Luca, se ci fate caso, è un Vangelo ricco di fatti storici, di coordinate storiche. Per esempio, all'inizio del Vangelo di Luca abbiamo questo prologo dell'Evangelista stesso, il quale dice che si è premurato di fare una ricerca storica, per quanto possibile, conforme ai fatti. Fa di tutto per consultare le fonti e così trasmettere un racconto di quello che è avvenuto che sia il più possibile vicino alla verità storica. E poi, anche quando introduce il ministero di Giovanni il Battista, quando dice che ci dà le coordinate storiche precisissime del momento in cui Giovanni il Battista inizia a predicare. Quindi siamo nel regno di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato è governatore, è procuratore della Giudea, eccetera, eccetera, con tutte le altre coordinate importanti per collocare quel ministero di Giovanni, il precursore, in un momento storico ben preciso. Allora, tutto questo che cosa ci dice, cari amici? È qualcosa di importante o da trascurare? È qualcosa di importante nei Vangeli oppure lo possiamo mettere da parte? No, è importantissimo, come è importante quel dato che ci dice Luca che Zaccaria appartiene alla classe di Abia. Può sembrare rilevante, e invece non è rilevante, perché ci dice che Zaccaria, con la classe sacerdotale di Abia, sommo sacerdote, celebra il suo turno due volte all'anno ogni classe sacerdotale, ma ha il suo turno in un determinato momento. Così Giovanni il Battista predica in un determinato momento, così Gesù nasce in un determinato momento, Gesù muore in un determinato momento. E allora tutto questo che cosa ci dice per la nostra fede? Ci dice che la nostra fede è l'accoglienza di un mistero per mezzo della grazia, è Dio che ci rende capaci di acconsentire ad una verità che è soprannaturale, ma tale verità soprannaturale che richiede la grazia è una verità anche storica, una verità che è accaduta nel tempo, che si è fatta storia in qualche senso, non che si è storicizzata, ma che è entrata nel tempo, è entrata nello spazio e quindi è descrivibile anche dal punto di vista storico. Anzi, dovremmo dire che la storia è così importante perché fa da fondamento al mistero. Per cui nella nostra fede, quando crediamo in Gesù, non possiamo isolare dalla storia. Non possiamo dire che la storia non è importante, perché se tu pensi, se qualsiasi persona pensa di non credere in Gesù e vuole rigettare Gesù, lo può fare perché è libera, chiaramente, però non può farlo perché Gesù è un mito, perché Gesù è qualcosa che ha inventato dai cristiani. No, lo può fare se perché non gli fa comodo quel Gesù, perché è un Gesù che mi dice, diciamo, limita nella mia libertà, come tante persone credono. Ma se rigetta Gesù non lo potrà mai fare in nome di qualcosa che è falso, perché quella verità di Gesù è falsa, perché Gesù non è mai esistito, perché Gesù non è nato o perché non è risorto. Ecco, riflettiamo sulla risurrezione e sulla nascita e quindi sulla risurrezione. Questa nascita è confermata da fonti storiche, il fatto che Gesù sia nato. I Vangeli sono le fonti storiche più antiche, ma poi ci sono altri autori fuori, diciamo, non biblici, fonti storiche non bibliche che confermano l'esistenza di questo Gesù. Ci sono nemici dei cristiani come Celso, per esempio, che accusa i cristiani di essere addirittura idolatri, ma di fatti conferma questo Cristo che è esistito e che i cristiani seguono, ma anche Tacito, un altro scrittore romano, conferma l'esistenza di questa setta, no? Di cristiani che seguono questo Cristo che è nato, che è patito, che è stato messo in croce, ma che loro ancora si ostinano, no? A seguirlo perché se non fosse risorto non l'avrebbero seguito. Anche perché la condanna a morte di questi cristiani era assicurata. Chi me lo fa fare a seguire un personaggio che è esistito e poi è stato messo in croce è tutto finito? No, lo seguono e sono anche disposti a morire per lui perché è un personaggio che è risorto, l'hanno visto risorto e quindi hanno trasmesso questa verità di bocca in bocca, di cuore in cuore e così via, così che inizi poi la tradizione della Chiesa, la trasmissione della verità di Gesù. Bene, allora la storia è importantissima e questa storia è fondata su una testimonianza e la testimonianza è un modo umano per conoscere. Non è qualcosa di subumano, di anti-scientifico. La storia è fatta da testimonianze e la storia si trasmette per mezzo di testimonianze. Dunque, noi veniamo a conoscenza di Gesù per mezzo della storia, perché è un fatto storico, per mezzo di una testimonianza che ci è stata consegnata della sua vita, dei suoi miracoli, della sua passione, morte e risurrezione. Gli apostoli che lo hanno visto risorto, lo hanno trasmesso poi così come lo hanno visto, e lo hanno annunciato così come lo hanno visto. E quell'annuncio, quella testimonianza è un fatto, non è soltanto, non è qualcosa che uno può individuare come un'allucinazione di massa. È una testimonianza che viene trasmessa e trasmettendola, consegna un dato che è un dato effettivo, un dato storico, cioè Gesù che era stato messo in croce adesso è vivo e quindi ci ha detto di annunciare il suo Vangelo a tutti gli uomini. Quindi, ricapitolando, cari amici, la storia è importante. La storia è importante, la storia è fatta da testimonianze e il modo per conoscere Gesù dal punto di vista storico, adesso che viviamo dopo diversi secoli, dopo il Signore, il modo per conoscere Gesù è lo stesso modo per conoscere un altro personaggio storico, fidandoci delle fonti storiche, delle fonti che sono attendibili perché? Perché sono fondate su una testimonianza di persone che sono state lì con lui, sulla testimonianza di documenti attendibili, documenti che sono fonti storiche. E, ho detto prima, fonti storiche sono i Vangeli, fonti storiche sono altri documenti extra biblici, ma che confermano quanto è contenuto nella Bibbia. E un caso è appunto la classe di Abia, no? Il fatto che Luca ci dà quell'indicazione importante, quell'indicazione corrisponde ad un calendario del tempo, un calendario sacerdotale del tempo che ci permette di ricostruire il turno sacerdotale di Zaccaria e quindi individuare il mese in cui Zaccaria riceve l'annuncio dall'angelo Gabriele. Quindi la storia è fondata su una testimonianza. La testimonianza è un modo di conoscere. Non è un modo per abbracciare ciecamente qualcosa che ci viene da lontano, è un modo di conoscere, un modo umano di conoscere. Così come conosciamo la storia d'Italia, anche se non siamo vissuti in quel periodo, ma sappiamo cos'è successo perché possiamo leggere quello che è successo, così possiamo conoscere Gesù perché abbiamo delle testimonianze storiche. E quindi la ragione alla fede. La fede si fonda su queste basi, diciamo, razionali e allo stesso tempo le eleva. La fede non potrebbe mai essere contraria a queste basi storiche e di ragione, perché se questa fede in Gesù sarebbe, se questa fede fosse una fede contraria a quanto ci dice la storia, a quanto ci dice, è confermato per esempio dai rotoli di Qumran, quella fede non sarebbe vera. E la fede cristiana non è mai contro i dati storici, anzi, è una fede che chiede la ragione, una fede che interpella la ragione. E questa è l'unicità della fede cristiana. Quindi, ritornando al punto centrale, cari amici, che questo Natale deve soprattutto far rinascere noi come desiderio, è questo. Possiamo anche decidere di non credere in Gesù, possiamo anche decidere di rinnegare la nostra fede. Tanti cristiani lo hanno fatto, lo fanno, sono cristiani ma vivono come se non lo fossero. Possiamo decidere di non essere cristiani, possiamo decidere di rinnegare Gesù ogni volta che lo vogliamo, di offenderlo peccando così come vogliamo, però se lo facciamo è perché vogliamo farlo. Se lo facciamo è perché decidiamo liberamente, di fare qualcosa contro di lui, perché non ci interessa, perché ci sta stretta questa fede. Vogliamo la nostra libertà, bene, possiamo farlo, ma non potremo mai rinnegare Gesù perché quello che ha detto non è vero. Perché non è mai esistito? Perché Gesù è un mito della storia, perché Gesù è un'invenzione di poveri uomini che hanno dato la loro vita per lui. E no, non potremo mai decidere di andare contro il Signore perché quello che c'è scritto nei Vangeli è pura fantasia. Allora possiamo rinnegare Gesù, ma questo è perché vogliamo rinnegarlo. E per questo dovremo poi rendere conto a lui un giorno. Possiamo anche rinnegarlo, ma dobbiamo prendere atto di questa nostra libertà. Dobbiamo essere responsabili nella nostra libertà. E E quindi una libertà che ci mette dinanzi ad una verità, ad un fatto. Questo ci dice che la nascita di Gesù apre una pagina nuova, è l'unica nascita che ha portato una rinascita all'umanità intera, è l'unica nascita che ha avuto un effetto così dirompente che ha spaccato la storia. Noi non contiamo più la storia dalla fondazione di Roma, marchiamo la storia secondo la nascita di Gesù, prima e dopo Cristo. Solo Gesù può fare una cosa del genere. Perché? Perché è un evento così dirompente, un evento così unico, è l'incarnazione di Dio nella storia, che fa sì che la storia ormai si possa concepire solo a partire da lui. E non c'è una storia che non si possa, che possa essere compresa prescindendo da Cristo. Per cui, cari amici, lo ribadisco, noi possiamo decidere di non essere cristiani, di sbattezzarci, per esempio, non come tanti preferiscono. Ma questo lo possiamo fare perché siamo liberi, perché Dio non ci ha fatto come delle macchinette, come dei computer che obbediscono a dei comandi. Siamo liberi di rinnegare Gesù, però lo facciamo, ma non possiamo mai farlo su una base, razionale, su una base scientifica. Non possiamo appellarci alla scienza per rinnegare Gesù. Lo possiamo fare appellandoci soltanto alla nostra libertà. E perciò dovremmo rendere conto un giorno di questa nostra libertà. Dobbiamo prenderci la responsabilità di questa nostra libertà e andare fino in fondo. Ma non è una libertà scientifica, non è una scelta coadiuvata, no? Dalla scienza, dalla filosofia o da tutte le altre branche del sapere che volete. Bene, cari amici, credo che questo sia un buon punto di riflessione per tutti noi per capire perché crediamo in Gesù e perché dovremmo credere con più forza, con più consapevolezza, con più storia, con più ragione, proprio per dare una solidità maggiore alla nostra fede, per far sì che la nostra fede sia sempre più forte dinanzi ai momenti di incertezza, dinanzi ai momenti di scoraggiamento, dinanzi ai momenti di buio in cui sembra che Dio non ci risponda, che Dio non ci sia, che si sia allontanato da noi, eccetera. Consapevolezza storica dell'esistenza di Gesù e della sua risurrezione, allora possiamo affrontare tutti i momenti della nostra vita. E niente potrà farci del male, niente potrà minacciare questa nostra fede, perché è una fede che è fondata sulla ragione, è una fede che è pensata meglio, perché uno potrebbe pensare. Va bene, allora è una fede razionale, la fede è una fede razionale, è una fede ragionevole, fondata sulla ragione. Fondata sull'ausilio della ragione. Se così sarà, allora questa fede sarà sempre ferma, una fede che sarà sempre solida e quindi non sarà traballante. Bene, che questa nascita di Gesù sia per noi, cari amici, veramente l'inizio di una nuova vita, la vita in cui accendiamo tante luci, ma sappiamo perché mettiamo queste luci. Queste luci hanno un senso e un significato. Bene, grazie per l'ascolto. Adesso passo la parola ad Antonio.
Grazie, Padre Serafino. Allora, noi, come di nostra consuetudine, ecco, a questo punto, giriamo un po' la parola ai nostri ascoltatori che ci seguono da casa, ricordando il numero di telefono con il quale tutti voi potete parlare direttamente con Padre Serafino, naturalmente nel giorno di lunedì, quando andiamo in onda in diretta. Vi ricordo il nostro numero 0825 444 391. Mettiamo un piccolo stacco musicale e poi ci ritroviamo qui con Padre Serafino. Ave Maria.
Ave Maria. Et
Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta. Abbiamo seguito Padre Serafino che ci ha dato un po' questa notizia che per la verità diciamo, è importante su due fronti, no? Cioè il fatto che ci sia stato proprio un riscontro storico, documentale, no? Del fatto che il nostro Signore è nato veramente il 25 dicembre. E abbiamo visto questo rabbino Talmon dell'Università di Gerusalemme che ha individuato, no, attraverso questi rotoli di Qumran, è riuscito a individuare proprio il mese nel quale Zaccaria prestava il suo servizio liturgico al Tempio. Tutto si trova, cioè il calendario, possiamo dire così, misterioso, no? Prima era misterioso, in cui si incasella poi il Natale, e ha acquistato un ordine storico, e questa è una cosa bella. Ecco, Padre Serafino, io ti volevo fare proprio questa domanda, no? Queste, diciamo, sono delle considerazioni apologetiche, si dice così, no? Cioè quando noi con la nostra ragione cerchiamo che cosa? Conferme della verità. Ecco perché questa è una cosa bellissima, perché è, come hai detto molto bene tu, no? Noi crediamo perché crediamo, e nessuno ci può dimostrare che quello che crediamo è falso, quindi che Gesù non è esistito. Anzi, ti dirò che più si va avanti nello studio anche di questioni astronomiche, per esempio, per quanto riguarda la stella, no, di Betlemme, ma ti volevo dire proprio questo fatto, cioè a Qumran questi rotoli, da come sta scritto, che risalgono a 150 anni prima di Nostro Signore, e lì sono stati trovati anche i libri profetici probabilmente, quindi quelle profezie del servo sofferente sono state scritte veramente 750 anni, dico Isaia, no? Prima di Gesù, cioè hai voglia di dire ma chi lo sa quando l'hanno scritti, no? Qumran dimostra che queste profezie, che sono la visione proprio, no, della passione di Gesù, sono veramente stati scritti secoli prima della venuta di Nostro Signore. Anche questo mi sembra un argomento, no, che corrobora le nostre certezze, insomma. Questo ti volevo chiedere, cioè l'importanza di avere dei, come dire, un supporto razionale, ecco, che chi crede in Nostro Signore, chi legge i Vangeli, sta leggendo la realtà dei fatti. Ecco, se ripeti un po' questo fatto, perché è importante per noi che non troviamo contraddizioni, che vediamo che più le cose si spingono negli studi e più vengono confermate, no, le realtà trascendenti in cui noi crediamo.
Possiamo far riferimento la storia e i dati storici siano importanti per la nostra fede, per raccontare un Gesù autentico, un Gesù che è veramente esistito e quello che veramente ha fatto, e non quello che gli agiografi gli hanno messo in bocca. Perché la tentazione costante nel corso del cristianesimo, della storia dopo Cristo, è stata quella di diminuire, svilire la figura di Gesù, dicendo va bene, ma in fondo non sappiamo quello che ha detto, quello che ha fatto, i Vangeli sono stati scritti dopo, Gesù non ha scritto nessun Vangelo, quindi lo hanno modificato le cose, sono frutto della testa dell'agiografo, addirittura ci sono biblisti che parlano di una comunità che scrive, non è neanche una singola persona, ma è una comunità matteana che segue l'apostolo e quindi scrive. Questo per... Alla fine uno si chiede, ma se tu non parti da un dato, che cioè che i Vangeli ti dicano la verità, perché ti metti a studiare i Vangeli? Qual è la ragione per la quale leggere il Vangelo? Se sai già in partenza, e questo è l'errore epistemologico, l'errore iniziale di alcuni, se sai già in partenza perché è un tuo pregiudizio che i Vangeli ti ingannano, perché studiarli, perché leggerli? Lasciali da parte, lascia stare, fa un'altra cosa. Quindi questo è un fattore che in ogni scienza si richiede un minimo, no, di adesione alla scienza stessa, altrimenti non si può neanche studiarla, perché studiarla? Quindi bisogna partire da questo fatto, e questo fatto non è soltanto una risorsa epistemologica per poter studiare il Vangelo, è quanto ci dice San Luca all'inizio, proprio il versetto primo del capitolo primo e seguenti. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari, quindi gli apostoli, fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io, Luca, ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Bello questo. Luca scrive a Teofilo, Teofilo probabilmente è ogni lettore che si accinge a leggere il Vangelo di Luca. Teofilo significa uno che ama Dio, amato da Dio.
Sì.
Quindi è ogni lettore del Vangelo di Luca. E Luca ci dice che ha fatto delle ricerche così accurate da mostrare la solidità degli insegnamenti ricevuti. E quegli insegnamenti sono insegnamenti soprannaturali, di fede, ma che hanno una solidità storica. Sono fatti che si sono compiuti. E quindi se sono fatti, sono fatti che dischiudono un mistero. Ma se sono fatti, non li puoi licenziare così dicendo no, non sono mai esistiti. Non puoi licenziarli dicendo no, Gesù è una persona di fantasia. Perché poi il Vangelo di Luca è in sintonia con gli altri due Vangeli, con i sinottici, in sintonia con Giovanni, e poi con gli Atti degli Apostoli, e poi con la Sacra Scrittura in se stessa. E poi i dati che ci dà Giovanni, i dati che ci dà soprattutto Luca nel suo Vangelo, sono stati riscontrati. Uno di questi è l'esempio che abbiamo fatto per dire della nascita di Gesù, la classe di Abia. Questo fatto che Zaccaria appartenesse alla classe di Abia, confermato anche da un documento extra-evangelico, ci dice che quello che Luca fa, i dati che Luca ci dà nel suo Vangelo, sono dati storici che sono conformi a quello che accadeva, che Zaccaria fa parte della classe di Abia e la classe di Abia, come si è verificato, ufficiava nel mese verso l'ultima parte del mese di settembre. E questo ha fatto sì che si potesse appurare quanto la tradizione orientale già riteneva, festeggiando l'annunciazione a Zaccaria tra il 23 e il 25 settembre. E capite che in questo periodo poi questa data così formidabile conferma la verità dell'annunciazione, il giorno dell'annunciazione, il giorno della nascita di Gesù. Ecco, la storia è qualcosa di. La storia che supporta i Vangeli. I Vangeli non sono un dato, non sono un libro di storia, ma quello che è contenuto nei Vangeli è storico e Luca ce ne dà ragione.
Poi, Padre Serafino, c'è anche da dire questo, che San Luca, raccontandoci l'annunciazione, vuol dire che l'ha sentita proprio dalla Madonna, no? Cioè,
Esatto.
anche questo ti volevo chiedere, cioè, praticamente in qualche modo il Vangelo di San Luca, che diciamo da questi particolari, no? Che l'angelo San Gabriele, nella casa di Maria, queste sono particolari che San Luca poteva aver appreso soltanto proprio dall'Immacolata stessa, insomma. Quindi
Esatto.
veramente, vedi come a un certo punto, cioè, tutto quadra come un puzzle, diciamo così, no? Che trova un suo ordine. E devo dire la verità che anche le altre fonti, come per esempio, ecco, accennavo poc'anzi al fatto della cometa, no? La cometa è stata veramente una stella cometa, cioè non era una congiunzione, una cosa strana, oppure la cometa di Halley, come diceva qualcuno, no? Perché diceva, ma quella era la cometa di Halley. In realtà la cometa di Halley era passata 12 anni prima della nascita di Gesù. Quindi questo vuol dire che comunque, al tempo di Gesù erano stati testimoni di questo evento celeste, di una cometa, ed è stata proprio una cometa, perché poi i re magi, quando dicono che avevano visto una stella che li precedeva, poi al ritorno l'hanno vista a sud, cioè le comete proprio questo fanno, cioè girando intorno al Sole, diciamo, prima hanno, diciamo, una direzione e poi dopo che sono passati dietro al Sole, la loro coda è diretta invece in senso opposto. Quindi, ecco, tutti questi elementi che cosa fanno? Corroborano tutta la verità, diciamo, di quello che ci raccontano i Vangeli. Però la domanda che ti volevo fare adesso, sai qual era? Questa qua. Credo di interpretare anche qualche ascoltatore che ce l'ha chiesto, no? Il presepe, così come lo vediamo noi, no? E che in questi tempi è molto anche bistrattato, no? Perché questa rievocazione, ecco, vorrei che tu ci dicessi qualcosa sul fatto che noi non dobbiamo mai rinunciare al presepe, insomma, dobbiamo difenderlo, questa rievocazione. Direi anche per motivi culturali, ma soprattutto perché veicola, no, una grande verità, quindi che è questa guerra al presepe nei luoghi, nelle scuole, per esempio.
E difatti leggevo anche qualche cosa che si legge poi ogni anno, c'è sempre qualche maestra, maestro che per rispetto delle altre religioni non fa fare il presepe ai bambini o vieta qualche rappresentazione di Natale in classe. Sono cose che non, diciamo, non hanno senso perché il presepe è espressione della fede cristiana, espressione principale della fede cristiana, ma allo stesso tempo anche espressione di una cultura cristiana, di una cultura che ha caratterizzato, che ha imbevuto la nostra Italia e ha imbevuto la stessa cultura che i bambini devono studiare a scuola. Quella cultura è nata da un assenso alla fede in Cristo. Quindi vietare il presepe significa rinunciare a capire quello che uno è, a capire quello che uno ha voluto, diciamo, lo sviluppo anche della cultura e del pensiero. Qualcuno direbbe in modo un po' ironico: non possiamo che essere cristiani, dobbiamo essere tutti cristiani e dobbiamo riconoscerlo, però sarebbe anche il momento per, diciamo, prendere atto di questa cosa e porvi un rimedio. Quindi far sì che prendiamo in considerazione che quel cristianesimo che ha imbevuto così tanto la cultura occidentale ormai è agli sgoccioli, ormai è tramontato perché c'è il nichilismo e quindi il cristianesimo ha conosciuto la sua agonia e la sua morte. Dio è morto, avrebbe detto Nietzsche, e quindi coloro che riconoscono al cristianesimo una sorta di, diciamo, di fattore predominante nella nostra cultura, adesso dovrebbero essere anche coscienti del fatto che il cristianesimo è finito e quindi c'è il nichilismo, non c'è più nessun valore. A quest'ora noi diciamo che il cristianesimo è un fattore culturale, è un dato di fede, ma un fattore culturale. Il fatto che sia subentrato il nichilismo, questo è un dato evidente perché i cristiani ormai hanno rigettato la loro fede. Il nichilismo è subentrato perché Dio sembra che sia morto. È morto non perché non c'è più, è morto perché l'abbiamo fatto morire noi, l'abbiamo escluso noi. Era più conveniente, no, fare senza Dio che continuare a credere in Dio. Però Dio è morto sì perché la cultura ha escluso Dio, perché ci siamo impegnati ad escluderlo, ma dobbiamo essere coscienti anche di questo, che è un dato non irreversibile, un dato che non rimane così immutato, è un dato che può cambiare nella misura in cui cambia l'atteggiamento dei cristiani, l'atteggiamento di coloro che devono essere cristiani, e cambia l'atteggiamento dei cristiani se prendiamo consapevolezza che il cristianesimo è un dato, è un fatto storico, che Gesù è colui davanti al quale dobbiamo interpellarci, o con lui o contro di lui, non c'è alternativa, non c'è una via di mezzo, non c'è un'altra possibilità. Qualcuno potrebbe dire sì, ma così appunto coartate la libertà perché o Gesù o contro Gesù. E allora qual è la libertà dell'uomo? Ed è proprio questa la ragione per la quale noi dobbiamo prendere consapevolezza di ciò che siamo. E quindi per rispondere alla tua domanda, Antonio, una maestra, un maestro, una persona che vieta i simboli cristiani in una classe, in un luogo pubblico, difatti è una persona che rinnega la sua identità, che rinnega se stessa, che non ha ragione neanche di aprire la bocca, perché significa rinnegare quello che tagliare l'albero, tagliare quel ramo su cui uno è seduto, difatti, no? Alla fine si taglia a terra.
È proprio così. Senti, Padre Serafino, un'altra cosa, siccome qui sì, abbiamo parlato di Zaccaria, no? È questo sacerdote della classe appunto di Abia, sposo di Santa Elisabetta e quant'altro. Una cosa che io pure ci si chiede, no? Stesso angelo, no? Stesso arcangelo, anzi, arcangelo Gabriele, che dice a Zaccaria, annuncia, no, questo evento prodigioso, diciamo, del concepimento di Santa Elisabetta. Ecco, perché Zaccaria, cioè, come mai Zaccaria invece davanti ha avuto delle espressioni di dubbio, no? Come mai poi è rimasto muto? Invece l'Immacolata sappiamo no, no? Cioè, insomma, le due annunciazioni, vogliamo spiegare un po' come mai l'Arcangelo San Gabriele ha trovato incredulo Zaccaria, che più o meno, insomma, non, dalle sue parole non sembra proprio così, però evidentemente c'è qualcosa che vuoi
Qualcosa che
spiegare un
non.
po', no? La differenza sono delle due annunciazioni, tra virgolette.
Sì, è un'ottima osservazione questa, perché se compariamo le due annunciazioni, quella Zaccaria e quella Maria, e apparentemente sembrano uguali,
Sì.
sono molto simili, e anche la reazione di Zaccaria al fatto che la moglie è sterile, avanti negli anni, e quella Maria che dice come è possibile, non conosco uomo, sembrano uguali. Ma c'è qualcosa di diverso, perché mentre Zaccaria rimane muto perché non ha creduto, la Madonna non rimane muta, non è punita, anzi
Infatti.
è lodata. E allora qual è la differenza? La differenza è proprio in questa situazione interiore con cui Zaccaria vive l'Annunciazione e Maria. È una situazione interiore che cambia sostanzialmente la risposta. Zaccaria è incredulo, non riesce a capire come è possibile che la moglie sterile possa concepire in modo miracoloso con l'intervento di Dio. E non ha quella fede così forte da abbracciare questa volontà di Dio e quindi di farla sua abbandonandosi ad essa. E quindi è un atto interiore di incredulità, difatti, e
Sì.
perciò rimane muto. Invece la Madonna non dubita. Non c'è nessun dubbio. La Madonna, mentre accoglie la volontà di Dio, è anche cosciente che Dio stesso le ha ispirato una scelta che è superiore a quella proposta. Se quella maternità dovesse compiersi in modo naturale. La Madonna sa che la scelta della virginità, che la scelta di Dio sopra ogni cosa, è superiore alla scelta della maternità, anche qualora quella maternità prevedesse la nascita del Messia, ma fosse una maternità come tutte le altre. La Madonna sarebbe disposta anche a rinunciarvi. Quindi non c'è un dubbio, non c'è un rifiuto della volontà di Dio. C'è soltanto una scelta che è più grande della stessa maternità messianica, è la scelta che giustifica quella spiegazione ulteriore che la Madonna vuole dall'angelo. Com'è possibile? Non conosco uomo. Ho fatto promessa a Dio di non conoscere uomo. Come avverrà questo? E allora l'angelo le dice: non temere Maria perché su di te verrà lo Spirito Santo. Mentre non dubita, però conserva ferma quella sua scelta di un bene più grande. Quindi Maria c'è la libertà, dicevamo in un'altra trasmissione, una libertà di scelta, ma la scelta che è sempre per il bene più grande, il bene più perfetto, perché Maria sceglie sempre Dio al di sopra di tutto. E perché questo? Perché è immacolata, perché è stata resa immacolata da Dio, quindi ha una libertà perfetta. Mentre Zaccaria è un povero uomo che si trova in una situazione, dice: com'è possibile? Mia moglie è così avanzata negli anni, come farà? E difatti viene punito.
Quindi praticamente veramente la Madonna, Padre Serafino, è per noi un capolavoro anche di donna credente, no? cioè in fin di conto era una ragazza nel momento in cui ha ricevuto questo annuncio, eppure la sua fede già era, possiamo dire, smisurata, no? La sua, questo veramente è una cosa che, ecco, edifica, no? La figura dell'Immacolata, che è inutile dire, no? Non è assimilabile a una, diciamo così, a una santità convenzionale, puramente creaturale, no? Veramente c'è in lei qualche cosa che è di intermedio, no? Tra le creature e Dio, anche proprio in questa virtù della fede, che poi si può dire per Serafino, non lo so se è una cosa corretta, che in un qualche modo anche la fede della Madonna è cresciuta nel tempo fino, diciamo così, ai piedi della croce, cioè vedere questo figlio, no? Che finisce così in croce. Io mi immagino, è stata tentata, io penso, dal demonio, no? Ma anche la Madonna ai piedi della croce, no? Cioè, se è stato tentato Gesù all'inizio della sua vita pubblica, penso che anche la Madonna avrà subito della tentazione. O è scorretto
Beh,
questo modo di
è
pensare?
meglio, Gesù viene tentato perché si lascia
Si
tentare,
lascia tentare,
chiaramente
certo.
non è soggetto alla tentazione perché è debole, perché è un figlio di, diciamo, nasce nel peccato, come
Sì,
tutti noi, ma permette quella tentazione perché si lascia tentare e Sant'Agostino ci dice che si lascia tentare per insegnare a noi
a
come
noi,
vincere la tentazione.
sì,
Il Satana non ha nessun potere sulla Madonna.
Madonna,
Quindi non può
certo.
assolutamente tentarla. E in Gesù quindi c'è un fatto pedagogico per il quale si lascia tentare, ma nella Madonna, essendo tutt'una con il Figlio, è Gesù che ci insegna a superare la tentazione. Quindi ha ben ragione, possiamo dire, con la grande tradizione dei santi, che la Madonna non viene tentata, non ha, il diavolo
Esatto.
non ha nessun potere su di lei, anzi è la Madonna che schiaccia la
La
testa
testa del
al
diavolo.
serpente. Sì. E poi per quanto riguarda la fede che dicevi, sì, la fede della Madonna cresce, è una fede che Giovanni Paolo II ci diceva, è una fede che è un pellegrinaggio nella fede, la vita di Maria, è una fede che aumenta di volta in volta. Perché aumenta? Non perché la Madonna non creda e poi crede di più, come qualcuno ha voluto dire, o crede meglio quando vede le cose che accadono, no, è una fede che crede, ha creduto sempre, ha creduto sin dall'Annunciazione, come abbiamo visto, come abbiamo detto poc'anzi, è una fede che crede, ma è una fede che sperimentando poi i
Sì.
miracoli, vedendo quello che accade a Gesù, vedendo, è una fede che peregrina, che aumenta,
Sì.
che si rafforza, che si perfeziona, perché
Acquisisce
sperimenta
più
quello che
dati,
credeva.
possiamo dire, Padre Serafino, cioè nella vita la sua fede acquisisce più dati, no? Lei conservava tutte le cose nel suo cuore, quindi è come se, possiamo dire, no? Le fondamenta di questa fede aumentano, no? Ma i dati, diciamo, sui quali fondare la sua grande fede, diciamo, aumentano durante la vita.
Esatto, sì. Assume più dati e quindi aumenta la fede.
Perfetto, Padre Serafino. Allora, a questo punto però il tempo è finito e quindi lasciamoci proprio consci, no? Che fra qualche giorno possiamo festeggiare Gesù bambino e lo metteremo nei nostri presepi.
Sì. Bene, allora cari amici, mi auguro che possiamo fare festeggiare veramente tutti noi un santo Natale con questa rinnovata consapevolezza della nascita di Gesù, con questo desiderio di accoglierlo veramente nella nostra vita, nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Facciamo un po' di spazio a lui, prepariamo una mangiatoia per lui perché il Signore possa nascere nella nostra famiglia, nelle nostre case, nella nostra vita. E con questo vi auguro un santo Natale e vi do la santa benedizione di Dio onnipotente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave Maria.